L'avventura. A quel punto vidi l'ombra di Harper Lee.
Va bene, andate pure,
disse nostro padre, quando Jem gli chiese se potevamo andare a sederci accanto alla vasca dei pesci di Miss Rachel Condill, visto che era l'ultima sera che passava a Maycombe.
Salutatelo per me e ditegli arrivederci all'estate prossima.
Saltammo al di là del muretto che separava il cortile di Miss Rachel dal nostro viale. Jem fece il verso della quaglia e nel buio Dill rispose:
Non si muove una foglia,
disse Jem.
Guardate laggiù.
Indicò il cielo a est. Una luna gigantesca sorgeva dietro i noci.
A guardarla si sente ancora più caldo,
disse. Dill si stirò, sbadigliò e disse con indifferenza un po' troppo marcata:
Che ne direste di fare due passi?
Capii che c'era qualcosa sotto. A Maycombe nessuno andava a fare due passi così per il gusto di farli. Dove, Dill? Dill fece segno con la testa in direzione sud. Jem disse:
Va bene.
E quando protestai, ribatté con calma:
Non sei obbligata a venire, angioletto.
E voi non siete obbligati ad andare. Ricordatevi.
Non vogliamo far niente di speciale, Scout,
disse Jem.
Arriviamo fino al lampione e torniamo indietro.
Ci incamminammo senza parlare sul marciapiede. Dai vari porticati ci giungevano gli scricchiolii delle sedie dei vicini e le chiacchiere sommesse che fanno i grandi la sera.
E allora?
Disse Dill.
Ok,
rispose Jem.
Perché non vai a casa intanto, Scout?
Ma che cosa volete fare? Dill e Jem volevano semplicemente sbirciare dalla finestra con la persiana difettosa per dare un'occhiata a Boo Radley. Se non volevo accompagnarli, potevo andarmene dritto a casa e tener chiuso quel forno di bocca che avevo tutto lì. Ma perché diavolo avete aspettato fino a stasera? Perché di sera non li avrebbe visti nessuno? Perché Atticus a quest'ora è tanto immerso nella lettura che non avrebbe udito nemmeno le trombe del giudizio universale? Perché se Boo Radley li uccideva, avrebbero perso la scuola invece di perdere le vacanze? E perché era più facile guardare dentro una casa buia di sera che di giorno, chiaro? Jem, ti prego!
Scout! Te lo dico per l'ultima volta. Chiudi il becco o vattene a casa. Ogni giorno che passa somigli sempre più a una ragazzina. Parola d'onore.
A questo punto non avevo più scelta. Dovevo unirmi a loro. Pensammo che fosse meglio passare sotto l'alta rete metallica sul retro della proprietà dei Radley, perché da quella parte era meno probabile che qualcuno ci vedesse. La rete cingeva un giardino abbastanza grande e una piccola rimessa di legno. Jem sollevò il fondo della rete e fece segno a Dill di passare. Poi passai io e tenni sollevata la rete per Jem, che dovette strisciare ventre a terra.
«State zitti!»
bisbigliò.
«E badate a dove mettete i piedi, o farete un fracasso del diavolo!»
Con questa preoccupazione in mente, facevo sì e no un passo al minuto. Mi mossi più in fretta quando vidi Jem, più avanti nella luce della luna, che ci faceva segno di sbrigarci. Giungemmo al cancello che divideva il giardino dal cortile dei Radley. Jem lo toccò e il cancello cigolò.
«Sputaci sopra!»
sussurrò Dill. «Adesso sì che siamo in trappola, Jem!» bisbigliai. «Vedrai che di qui non usciremo facilmente!»
«Sputaci sopra anche tu, Scout!»
Sputammo fino ad avere la gola secca e Jem aprì lentamente il cancello, sollevandolo un poco e lasciandolo appoggiato alla rete metallica. Entrammo nel cortile. La parte posteriore della casa dei Radley era ancora meno invitante della facciata. Per tutta la larghezza della casa correva una decrepita veranda di legno sulla quale si aprivano due porte e, tra le porte, due finestre buie. A un'estremità, il tetto della veranda, invece di essere sostenuto da una colonna, poggiava su un rozzo palo squadrato. In un angolo della veranda c'era una vecchia stufa e sopra di essa uno specchio da attaccapanni rimandava con un sinistro riflesso la luce della luna.
«Accidenti!»
disse Jem piano, sollevando un piede. «Che succede?»
«Polly!»
disse in un bisbiglio. Che dovessimo tenere gli occhi bene aperti, ne avemmo la conferma quando udimmo Dill, che ci precedeva, imprecare con un bisbiglio. Strisciammo fino alla casa e sotto la finestra con la persiana rotta. Il davanzale era di parecchi centimetri più alto della testa di Jem.
«Datemi una mano!»
mormorò Dill.
«Però aspetta!»
Jem si afferrò con la destra il polso sinistro e afferrò con la sinistra il mio polso destro. Io feci lo stesso e Dill si inerpicò sul seggiolino formato dalle nostre braccia incrociate. Lo alzammo e si attaccò al davanzale.
«Sbrigati!»
bisbigliò Jem.
«Non ce la facciamo a tenerti!»
Dill mi pizzicò una spalla e lo calammo giù.
«Che hai visto?»
«Niente. Ci sono delle tende. Però si vede una luce piccola piccola.»
«Andiamocene!»
bisbigliò Jem.
«Facciamo il giro da dietro, come prima.
Shh!» ammonì, sentendo che stavo per protestare.
«Proviamo alla finestra di dietro.»
«Dill, no!» dissi. Dill si fermò, lasciando andare avanti Jem. Quando questi mise il piede sul primo scalino della veranda, lo sentimmo scricchiolare. Rimase immobile, poi provò di nuovo, spostando il peso del corpo adagio adagio. Lo scalino non scricchiolò. Jem ne saltò due, mise il piede sulla veranda, si sollevò e per un istante rimase in bilico. Si riprese e, lasciatosi andare in ginocchio, strisciò fino alla finestra, alzò la testa e guardò dentro. A quel punto vidi l'ombra. Era l'ombra di un uomo con un cappello. Dapprima lo presi per un albero, ma non c'era vento e i tronchi degli alberi non camminano. La veranda era illuminata dalla luna e l'ombra, spezzata come un bastone, si mosse attraverso la veranda in direzione di Jem. Dill la vide dopo di me e si coprì la faccia con le mani. Quando l'ombra superò Jem, questi la vide. Si mise le braccia sulla testa e si irrigidì. L'ombra si fermò a qualche palmo da Jem. Il braccio si scostò dal fianco, poi ricadde giù e rimase fermo. Quindi l'ombra si volse, tornò indietro passando di nuovo su Jem, percorse la veranda e girò il fianco della casa, tornando donde era venuta. Jem fece un balzo giù dalla veranda e venne al galoppo verso di noi. Spalancò il cancello, fece balzare Dill e me dall'altra parte e ci sospinse da dietro tra due file di fruscianti cavoli. A metà strada, sempre tra i cavoli, inciampai. Nello stesso istante uno sparo ruppe la quiete dell'abitato. Dill e Jem si tuffarono tra i cavoli accanto a me. Jem ansimava.
«La siepe della scuola! Presto, scout!»
Tenne alzato il fondo della rete. Dill e io sgattaiolammo sotto. Ed eravamo ormai a metà strada, al riparo della quercia solitaria che si ergeva nel campo da gioco della scuola, quando ci accorgemmo che Jem non era con noi. Tornammo indietro di corsa e lo trovammo che si dibatteva sotto la rete, tirando via i pantaloni per liberarsi. Corse poi fino alla quercia in mutandine.